dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Nell'occorrenza del nostro capitano che solca le acque lungi dallo traslocato studio sanremese, siamo in balia delle onde auree dell'etere internettiano, pronti per una nuova puntata autogestita di Digitalia. Dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Dalla Vito Studio posto nei pressi dell'urbe di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio apostolico della Truce Città nel Medio Continente, Michele Di Maio.
A Burbe Condita 477, Giulio Cupini.
E vai ragazzi,
buonasera a tutti, buonasera.
Se
carissimi,
non ci scomunicano stasera ragazzi, buonasera. Non ci scomunicano più.
È fatta. Buonasera Giulio, è buonasera fatta. Michele.
Buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera.
Non hai fatto la tua solita introduzione, proprio oggi
l'ho tenuta solo per la puntata in cui non c'è Franco. Infatti su Twitter ho scritto: scoprirete il senso dell'anarchia oggi.
Mamma mia, perché in realtà la tua introduzione te l'ha detta Franco ogni volta, cioè è per quello che sei.
E poi fa tutto il preciso, no? Capisci? È così.
Sì,
è
ragazzi, così. Ma comunque se ci cambiano appunto la traduzione di Neo Genesis Evangelion può cambiare tutto, diciamo.
Non c'è più nessuna regola che
non
tiene.
Non c'è più religione, ma non scusa, c'è più mancanza
Max,
di religione.
Spiegacela un secondo perché io non l'ho seguita tanto.
Un attimo che raccolgo i miei apostoli.
Vai.
Qui, ecco, posso andare.
Aspetta che ti chiamo Cannarsi.
Ecco, non avete seguito ragazzi, è successo la fine del mondo.
Che è successo? Che
un
è successo?
Paio di giorni
le
fa,
rivolte, non hai visto come la gente che bruciava copertoni
su,
in strada,
su tutti i giornali,
rivolte,
poi
le,
la cosa
le
più
barricate.
Bella sui giornali generalisti, no, sulla Repubblica, sull'Espresso, sta cosa ha avuto anche poi, credo oggi, no, una vignetta di Zero Calcare che ha proprio definitivamente consacrato questa cosa che sta accadendo, che è la seguente. Penso il 21 di giugno, pochi giorni fa comunque, è stato rimesso in onda su Netflix, resa disponibile quello che viene considerato uno degli anime più famosi, cult, no, di tutti i tempi, che è appunto Neo Genesis Evangelion. Tutti quindi morti dalla, no, con la bava alla bocca, tutti morti dalla voglia di rivedere questo grande capolavoro cult, eccetera eccetera. E quando è partita, diciamo, la prima puntata, c'è stato un lieve sbandamento complessivo della popolazione, perché improvvisamente si è resi conto che la nuova versione, la nuova versione doppiata italiana ha completamente stravolto tutto quello, no?
Tutte le... tipo qualche esempio?
La cosa più proprio veramente quella che è proprio andata in fronte a tutti e che ha dato il via a questi meme meravigliosi su internet è che i cattivi, i mostri, è un classico anime in cui ci sta la lotta dei robottoni giganti contro i mostri, dei mostri, che poi insomma tra l'altro è molto, molto carina la trama filosofica sul, diciamo, sul, implica anche tante considerazioni di tipo filosofico. Comunque questi mostri nell'originale vengono chiamati angeli,
okay.
Mentre invece nella nuova versione vengono chiamati apostoli.
Vabbè, per non fare concorrenza a Doctor Who,
c'è stato,
cioè, gli angeli sono così terrificanti. Che...
C'è stato questo primo sbandamento.
Apostoli.
Questo primo sbandamento che tutti hanno cominciato a dire: ma come? Ma perché? Ma perché? Angeli dappertutto? Anche perché bisogna dire che la cosa è molto sofisticata, dal momento che nel appunto manga e poi nell'anime, in realtà compare spesso la scritta angel in inglese. Ma la parola giapponese utilizzata dall'autore, nonché poi appunto nei doppiaggi giapponesi eccetera eccetera, invece pare che sia Shito, credo. Mm-hmm. Michele, aiutami tu che sei
sì,
appassionato.
Shito, Shito. Sì, io che il giapponese.
Che invece va tradotta apostoli.
Ho mangiato sushi a pranzo.
E quindi diciamo il signore, come si chiama?
Gualtiero Cannarsi.
Ecco, Gualtiero Cannarsi, che aveva curato la prima versione della traduzione 20 anni fa e che è stato
In realtà credo abbia curato solo la seconda parte dell'adattamento ed è tornato per pisciare su tutto il resto delle puntate.
Esattamente, una cosa cosa formidabile.
Termine tecnico, fra l'altro, questo.
Sì, 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 sì. Questo dal giapponese, anche questo è tradotto dal giapponese.
Comunque, la cosa poi che è andata peggiorando, perché si sono scatenati dei meme su sto fatto degli angeli e degli apostoli, e ce ne stanno alcuni bellissimi, dopo magari ve ne condivido uno, e già sta cosa stava montando sempre di più, ma perché gli apostoli invece degli angeli, eccetera, eccetera, e va bene. Ma la cosa più bella è che, andando avanti nell'ascolto delle puntate, è venuto fuori che, insomma, lo stile di traduzione che si è scelto, appunto, è quello che abbiamo adottato noi per i nostri saluti iniziali, no? Uno stile del tipo, diciamo,
aulico.
Aulico, un po' retro, ecco, diciamo lievemente un po' retro. E stanno fioccando cose sulla rete veramente
cavalcati poi dalla stessa Netflix, che ieri o l'altro ieri ha tirato
sì.
Fuori un posto con
un
mock-up della sua interfaccia, dove c'era Apostoli al posto di praticamente tutti i nomi delle serie TV nella classica interfaccia di Netflix.
Ma ci allora, credo, gli stanno a fare una pubblicità spettacolare.
Esatto, esatto. E soprattutto adesso le quotazioni dei DVD su eBay del vecchio adattamento della Dynamics, che poi, allora, in realtà tutto questo è nato dal fatto che pare che costasse meno riadattare tutto e riadattare e ridoppiare tutto l'anime invece che comprare i diritti dalla Dynamic, che poi, boh, vabbè, non lo so, non lo sappiamo, non sappiamo gli economics. Sì, questo in realtà, come dire, tutto questo era un po' aspettato per chi aveva seguito la vicenda. Cannarsi è famoso per gli adattamenti dello studio Ghibli.
Sì.
E quindi, che comunque hanno sempre avuto quel tipo di...
Questo linguaggio.
Esatto. Pare che appunto con Neo Genesis Evangelion, avendo comunque ripreso qualcosa a cui i fan erano già affezionati, avendolo ricambiato, è stato forse ancora più impattante. Però a me mi viene da fare un solo ragionamento. Adesso... quanti anni sono passati? Siamo, secondo me, circa 35 anni fa in Italia sono stati doppiati e adattati i Cavalieri dello Zodiaco, gli originali,
sì.
Saint Seiya, tradotti, che secondo me ci sono tante comunalità con quello che sta succedendo, perché già dal nome Saint Seiya a Cavalieri dello Zodiaco già c'è un primo passo verso, diciamo, un adattamento molto formale. Esatto. E poi anche il linguaggio usato, ce lo ricordiamo, Pegasus o Seiya nell'originale, che diceva volsi così colà dove si può e ciò che si vuole e di più non di mandare, o qualcosa del genere, citando Dante. Ed è diventato per la mia generazione un anime a dir poco storico, ed è diventato storico anche e soprattutto per l'adattamento italiano. Ma, come dire, è una storia diversa perché stiamo parlando di qualcosa che è stata riadattata, però... mi è venuto da pensare cosa sarebbe successo se nel 2019 avessero fatto il doppiaggio, l'adattamento dei Saint Seiya come lo hanno fatto 35 anni fa, e cosa ci saremmo persi. Lungi da me difendere il cannarsi, però ve lo lascio come spunto.
No, ma figurati, io infatti ce l'ho qualche dubbio su questo assalto di massa che gli è stato fatto, E effettivamente io me lo sto rivedendo, devo dire, sono arrivato alla quarta, quinta puntata, ogni tanto qualche passaggio in cui, insomma, uno gli rimane un attimo sospeso, perché sentirsi dire, non so, nel mezzo della battaglia, appunto, cose del tipo lo missile viene verso di noi, spostiamoci in modo che l'irraggiamento non ci colga, fratello,
ecco, vieni, diciamo, Virgilio, che... accompagnami giù nell'Ade,
qualche battutella ti scappa. Ma però voglio dire, diciamo, appunto, sta storia degli angeli e degli apostoli, per esempio, non è che poi effettivamente, diciamo, lui ha dato una spiegazione molto complicata, molto sofisticata. Tra l'altro sto personaggio ha rilasciato un'intervista nella quale dice che lui non c'ha la televisione, non ha mai visto una serie, e quindi è abbastanza improbabile, no, che sappia poi... confrontarsi con la fanship.
Fra l'altro, sempre rimanendo su Netflix, non so se avete visto tutto il casino che è successo con The Good Omens.
Certo.
Fra l'altro, ho citato sempre rimanendo su Netflix apposta, perché chiaramente è parte del casino. Penso che è questa serie meravigliosa con Tennant che va in internet su Amazon Prime, ma ben 20.000 credenti cristiani del non so quale setta americana particolare hanno detto che questa serie porta a rendere piacevole il fatto che ci sia l'anticristo e il diavolo fra di noi, diventa un qualcosa molto comedy, e quindi hanno scritto a Netflix chiedendo gentilmente di cancellare la serie. Al che Netflix, che è sempre pronta, ha risposto su Twitter: non c'è problema, non faremo mai più nessun episodio di Good Omens.
Esatto. Bello.
Non ha tardato chiaramente Amazon a twittare anche loro: ok, e noi non faremo più Stranger Things allora. Questo è stato un momento di...
È bello quando i brand però interagiscono in questa maniera.
È divertente questa cosa.
Questo sì, diciamo che ce l'hanno fatta veramente. Però ecco, anche quello, chiedersi il fatto che oggi, se qualcosa va in onda su internet o qualcosa che va in onda su Netflix, questa dicotomia, cioè appunto scrivere una petizione nei confronti senza neanche andare a informarsi prima, cioè è un costume moderno, ecco, insomma.
Beh, chissà che, come dire, come noi, come dire, Netflix è diventato forse il paradigma, se non sinonimo di streaming. Sapete, come quando spesso determinati prodotti vengono associati al primo brand che li ha lanciati, quando magari in realtà, come uno passami
scotch,
l'iPad,
posti,
e magari è un tablet Android.
Sì,
come, quindi sicuramente
come era
molto
per l'iPod, sì,
esatto,
certo.
Esatto. Poi vabbè, come dire, non c'è bisogno di commentare. La prima puntata è molto carina, tra l'altro, di Good Omens.
Sì, ma sono vista oggi. Molto
io l'ho già visto tutto, se volete sapere come andava a finire ve lo dico.
Grazie Max.
Stiamo per perdere tutti gli ascoltatori, tranquilli, non lo faremo, forse, alla fine.
Guarda, è passato già un po' di tempo.
Lo so,
la maggior parte
è già andato in prescrizione lo spoiler.
Sì, ma poi che spoiler, la storia non è che sia un thriller, no?
Dici?
Ah, no, certo.
Dico.
E cambiando discorso, rimanendo nell'entertainment, io parlerei di videogiochi. Avete visto che cosa mancava veramente alla Tesla, no? Avere un videogioco in cui si può guidare una Tesla.
Adesso la compro, perché non ero convinto.
Bravissimo, sì. Esatto.
Beh, soprattutto durante la ricarica, insomma, se ho capito bene.
Esatto, no, l'idea è che appunto durante la ricarica uno cosa fa? Si va a mangiare, l'abbiamo sempre detto, uno va a mangiarsi un panino, si fa un caffè, in quel quarto d'ora viene ricaricata la macchina, però se uno è in quei parcheggi un po' sperduti, che fa? Sta in macchina e sfrutta l'entertainment, l'impianto di intrattenimento della macchina, che ha aggiunto un gioco, pare un po' alla Super Mario Kart, eccetera, che si usa guidando col vero volante, usando il pedale del freno, in cui tutte le macchinine sono delle Tesla.
Quindi tu stai lì che ricarichi, stai dentro la Tesla,
esatto,
e giochi al videogioco.
In cui, ma puoi metterlo all'autopilot?
No, infatti lì guidi, poi okay, ti si ricarica la macchina, fai un pisolino e lasci guidare la macchina, no?
Premi il pulsante autopilot e siccome si chiama autopilot, tu giustamente ti addormenti.
L'autopilot.
Ok. Ragazzi, esatto, il cerchio è completo. L'umanità è andata, se non c'è nessun dubbio più, siamo destinati alla estinzione.
Tra l'altro, questa cosa del fatto che l'autopilot, cioè la gente dorme solo perché si chiama autopilot e non per nessun altro motivo, è stato provato, no? Hanno fatto un sondaggio, non so se avete avuto modo di leggere un po' la ricerca.
Esatto,
che hanno provato a vedere se a parità di diversi brand suggeriti, fra cui autopilot, coso che guida da solo, coso che ti aiuta un po' a guidare ma non troppo, coso di cui non ti devi fidare e altri nomi simili, chiaramente la gente che rispondeva al termine autopilot si fidava estremamente. Su traffic assistant magari diceva: no, forse è meglio controllare, si chiama assistant, quindi devo guidare in autonomia.
Quindi, invece autopilota fa venire in mente l'aereo più pazzo del mondo e quindi stai tranquillo,
c'è,
diciamo,
panico.
Però chi ce n'è, ne abbiamo già accennato a questo argomento e adesso c'è la prova comprovata che avevamo ragione. E fa abbastanza impressione, soprattutto il fatto che nessuno dal punto di vista del legislatore sia ancora intervenuto, perché effettivamente autopilot, cioè io mi metto nei panni di una persona che
del
magari
pilot,
appunto, del futuro pilot, che dice: cosa voglio montare? Voglio una macchina con l'autopilot o una macchina col traffic jam assist? E insomma, l'autopilot è abbastanza si spiega da sola. E mentre invece si spiega da sola nel modo sbagliato, perché non è un autopilot, non è un 100%, dovrebbe essere tipo 40% autopilot,
ecco,
non
un pochetto autopilot.
Però forse dal marketing, un pochino autopilot, ma non sempre, un pochino autopilot, ma stata a court.
Qui viene meno un po' la lingua inglese, cioè la nostra, non essendo noi madrelingua, che in italiano è facile, si direbbe l'autopilotino e uno capisce.
Certo, certo. Però in un momento in cui quasi una persona su due dice che dall'autopilot con l'autopilot attivo toglierebbe le mani dal volante, una persona su tre parlerebbe al cellulare, con percentuali comunque sostanzialmente superiori a quella appunto delle tecnologie concorrenti, in questo momento la Tesla sta avendo un vantaggio competitivo.
Però perdonatemi, sull'ultima affermazione che hai detto, uno su tre parlerebbe al cellulare.
Praticamente
in questo
qui...
momento a Milano, perlomeno la mia esperienza è che senza l'autopilot, con il manual pilot, una
parlano
persona
tutti.
Su uno parla sul cellulare.
Ah, guardate, ragazzi,
tutti con viva voce, rigorosamente,
certo.
Però tenendo il cellulare davanti alla bocca così in orizzontale, perché stanno usando viva voce, però sempre le mani. L'altra con la sigaretta, la terza mano sull'autoradio e...
Ma infatti, ma il questionario...
guarda, questo è perché Milano che usate il, come si chiama, il messaggino, la parte vocale, come dicevi, col scusate il lapsus,
le telefonate, sì,
sì. Ecco, sì, le telefonate con però il viva voce, ecco, mi era sfuggito il viva voce, perché qui invece al sud il viva voce non si usa.
Che si usa?
Stanno tutti rigidamente.
Ma no, ma perché al sud tu parli direttamente dal finestrino, tu parli alla persona a cui vuoi parlare, però urlandogli dal finestrino.
Ah, sì, tu dici, il telefono è cellulare senza fili, no?
Quel
come coso il gioco che
ci hanno vicino all'orecchio, che cos'è? Mi sembra un cellulare, direi, tipicamente. E vabbè, dai, dobbiamo andare un po' su argomenti un po' più tecnici.
Allora, prima di tutto,
anche più seri.
Esatto.
Questo di Bill Gates è dell'errore più grande della storia di Microsoft, secondo me merita una riflessione importante.
Ma diciamo che ce ne eravamo accorti tutti del fatto che...
Mi pare che
qual è? Perché comunque uno legge il titolo,
noi...
Bill Gates ammette l'errore più grande della storia. Un titolone gigante, proprio un clickbaiting colossale. Però in effetti, qual è stato questo errore, Giulio?
Ma l'errore è stato quello di non prendere il trend del mobile. Lui dice giustamente c'è questo mercato da 400 miliardi che adesso sta in mano ad una compagnia che inizia per G e non è in mano a una compagnia che inizia per M. Sì, è giusto, loro effettivamente avevano la disponibilità di poter fare un bel prodotto e di poter prendere sicuramente in termini di possibilità di mercato prima degli altri quel tipo di attenzione. E devo dire, Windows Phone, se non fosse uscito con tutti i problemi e con tutti i limiti dal punto di vista,
ma esatto, qual è l'errore?
Era...
perché loro non è che non ci abbiano provato, ci hanno provato due volte, c'era Pocket PC, anzi tre volte Pocket PC, poi hanno fatto Windows Phone, poi hanno fatto Windows 10, la versione Phone Edition, cioè prima l'8 poi il 10. Ci ha provato tre volte almeno in maniera grande, importante.
Sì, però l'errore è temporale, non hanno capito da subito il fatto che si stesse applicando una rivoluzione rilevante rispetto al concetto di palmare che loro comunque dominavano con Windows Mobile, Windows CE, insomma avevano fatto una serie di investimenti su quello, ma replicando una mini esperienza desktop che secondo me è quello che li ha un po' depotenziati, perché si sono connotati ancora di più come incapaci di poter sviluppare un'esperienza mobile dedicata, e questo li ha bruciati, perché poi anche in termini di marchio Microsoft in quegli anni ha passato insomma una bella difficoltà. Microsoft era la Microsoft dell'office noioso da lavoro, soltanto adesso è ridiventata un po' più fresca anche con Nadella, è riuscita a superare un po' quel tipo di difficoltà, ma in quegli anni lì c'era una Apple, Steve Jobs prorompente, grandi novità, Microsoft noiosa, ufficio, software desktop.
Ma non può essere anche il modello di business che ha sempre, che ai tempi perlomeno seguiva Microsoft, perché i vari Windows erano software a pagamento, anche ai vendor li davano in licenza alla Windows maniera, no? E quello che è stato la grande rivoluzione di Google è stato creare un sistema open source gratuito per non lucrare apparentemente in forma diretta dal sistema operativo, ma da quello che il sistema operativo genera. Quindi è stato forse quello il vero cambiamento, l'errore di Microsoft, non tanto non provarci, non esserci riuscita a salire.
Ma infatti vorrei dire a Bill Gates, che ci ascolta e sappiamo che è un ascoltatore,
ciao Bill,
abbastanza affezionato,
ciao Bill.
Sì,
esatto.
Poi anche la donazione, quella lì misteriosa, ogni...
esatto, quella da un billion, certo, con cui Giulio si paga il matrimonio,
sì.
E il doc
è un pezzettino del matrimonio, dai.
Io quello che voglio dire a Bill, probabilmente non sarebbe potuto andare in maniera diversa, proprio per le ragioni che tu dicevi, Franz, perché Microsoft era un, adesso prima appunto del della ristrutturazione di Nadella. Era un'azienda monolitica, la grande corporation per definizione, quando sei così grande, quando sei neanche un elefante, un dinosauro di queste dimensioni, attaccata al tuo business, ai tuoi modelli di business, a come fai i soldi, è veramente, ma veramente difficile spostarsi e fare una girata a 180 gradi su un business sono riusciti a fare, vabbè, innanzitutto Apple, perché poi ovviamente quello che diceva Gates, appunto, non siamo riusciti a posizionarci come il sistema operativo alternativo. E secondo me non c'era spazio per loro, non era il loro spazio, e non avevano un'azienda di quelle dimensioni e con quel business model non aveva nessuna possibilità di sopravvivere. Ci hanno provato, sì, hanno comprato Nokia, ragazzi. Comprato quello che fino a pochi
anni... comprato Nokia, con cui hanno fatto fare telefoni Android alla fine, perché ci hanno fatto uscire uno Windows meraviglioso.
E che poi hanno anche ucciso.
Apprezzatissimo da quei quattro persone che l'hanno comprato, e poi hanno detto che installiamoci su Android, è buono.
Esatto. E come dire, ok Bill, la strada dell'economia probabilmente, cioè non probabilmente, sicuro, è pavimentata di lacrime come queste, perché è una storia che si è vista milioni e milioni di volte.
Loro non è che si possono lamentare proprio come aziende. Vabbè.
No, ma perché adesso girano meglio? Perché stavano andando veramente male. E hanno trovato la persona giusta, hanno trovato il coraggio di mandare Ballmer a giocare a pallacanestro. O il rugby, non mi ricordo quale,
palla a mano,
ma palla a
dodgeball.
E a cambiare proprio, appunto, il proprio business, e ad avere una bella un'immagine completamente diversa da quella della Microsoft banalmente di 3 o 4 anni fa.
Possiamo dire che questo è stato veramente il più grande errore, forse sì, dai, da un punto di vista,
direi di sì,
finale, assolutamente sì. Però una Microsoft che nel frattempo punta tanto anche, appunto, a svecchiarsi da quello che erano i videogiochi, quello che erano l'ufficio, passando ai videogiochi, passando a queste nuove Xbox, passando a questo nuovo treno, e ne parlavamo già settimana scorsa di tutte le novità dell'E3. E se vi ricordate abbiamo parlato anche dell'aspetto dei cheat, del barare ai giochi, no?
Dei trucchi. Sì, i trucchi.
Esatto, visto che non c'è il dock e siamo in modalità autogestita, raccogliamo questa settimana anche i commenti dei nostri ascoltatori, un po' come le dediche, no?
No!
Certo, l'autogestione si fa fino in
dediche.
Fondo.
No, mi rifiuto.
E ci ha scritto un certo Fede, adesso sentiamo cosa ci ha detto.
Ciao ragazzi, volevo fare un follow up veloce sulla questione dei cheat della puntata scorsa, cioè i trucchi nei videogiochi. Visto che io gioco parecchio solo a League of Legends, che è un gioco online dove i codici, i cheat sono tutti hardware, o meglio, è qualcosa che gira in parallelo col gioco, che è in grado di vedere e analizzare ciò che anche tu vedresti normalmente nel gioco, ma accumula le informazioni, le analizza e le rielabora ovviamente come se fosse un computer, quindi è in grado di appunto tenere traccia di cose che se tu fossi una macchina riusciresti a tenere traccia, ma ovviamente avendo un'attenzione e una memoria limitata non ce la si fa durante il gioco, ci sono mille distrazioni. Ecco, questi programmi girano in background, quindi non ho neanche idea di come faccia ad accorgersene poi uno sviluppatore del videogioco, e questo programma ti aiuta facendo delle analisi, ti dà dei vantaggi che sono pazzeschi. Se non altri aiuti che sono quelli legati all'hardware, quindi magari un software o un mouse particolare che è in grado di correggere quello che tu stai dando come input, sia come tempi di reazione, sia come, appunto, banalmente il puntatore del mouse. Cioè, giocando a Fortnite magari devi fare un colpo da lontano col fucile di precisione, c'è un software che è in grado di aiutarti a sparare in maniera più corretta. Quindi, portandoli sul cloud, non vedo come possa diminuire questa tipologia di cheat.
E questo era il nostro amico Federico Travaini, che salutiamo, di Easy Apple, che ci ha appunto voluto mandare questo messaggio per raccontarci la sua esperienza di gamer, evidentemente un po' più esperto di noi, perlomeno di me sicuramente, no? di questo tipo di cheat che non avevamo considerato settimana scorsa, per cui Volevo approfittarne e parlarne un po' insieme a voi su cosa ne pensate di...
Buona sapersi, no? No,
è buona sapersi, esatto. Spirito subito che il vero videogiocatore che segna tutto.
Esatto. No, no, bene. Non sapevo tra l'altro avessimo una segreteria telefonica. Chiamate la segreteria di Digitalia in settimana all'800 Digitalia e lasciate i vostri messaggi.
Solo che vanno in onda solo nelle rare puntate in cui il doc scappa. Quindi sono
chiaro, perché no doc, more party.
E no, vabbè, allora, il come dire, il, probabilmente la, il cheating è una di quelle cose, è come la pirateria, sono sempre un, è come la pirateria e con la pornografia, sono quelle cose sempre un passo, passo avanti. Esatto, no, e poi ci vogliono sempre, soprattutto sono un passo avanti. Quindi se dicevamo noi settimana scorsa che con il cloud gaming non si poteva più accedere ai file di configurazione e quindi... imbrogliare dal punto di vista software, si fa in fretta a creare un hardware dedicato.
Sì, un software che gira su due computer, vede, abbiamo parlato spesso di intelligenza artificiale in senso di visione artificiale, vede quello che tu vedi sullo schermo, muove il mouse volendo la tastiera esattamente come la muoveresti tu, quindi da un punto di vista del gioco non è successo addirittura niente. Nulla può essere riconosciuto, se non magari una serie di punteggi molto alti, ecco, questo probabilmente sarà il discriminante. E ricorda meglio certe informazioni, può calcolare strategie, può aiutarti, diceva Federico, nel mirare, magari in un gioco spara tutto. Sembra un po' quelli che avevano gli occhiali per contare le carte ai casinò.
Sembra soprattutto che gioca al posto tuo, quindi poi che ti diverti più.
Vabbè, ti diverti a vincere, come la storia, diciamo, dei filtri, dei filtri di Instagram. Sì, si perde lo spirito competitivo, lo spirito ludico, e ne guadagni di fama sui forum, sull'internet. A questo punto vedo due soluzioni. Uno, il DRM, nel senso, ad esempio, credo che Netflix...
Hai appena detto che la soluzione è il DRM.
Ho appena detto che la soluzione è un certo tipo di DRM, ossia che credo che sia quella poi implementata ad esempio su alcuni video in streaming, su alcune piattaforme in streaming, che ad esempio non ti permettono di registrare lo schermo, proprio perché c'è un blocco a livello di sistema operativo con un DRM o di browser nel caso in cui dello streaming. Il secondo è CAPTCHA. Immaginatevi che siete lì che giocate e minchia riesce un bel CAPTCHA da risolvere.
Vedi i tre pinguini? Prendi tre pinguini.
Esatto, pure non sparare a lui. No, ma veramente. Beh, insomma, sarà interessante vedere come evolverà. Grazie mille Federico, innanzitutto del messaggio e vediamo, insomma, anzi, se c'è qualche altro giocatore che ha qualche consiglio da darci per barare meglio i videogiochi, noi siamo qui pronti ad ascoltare.
La canzone non gliela mettiamo, Federico?
Che canzone?
Non ce l'ha chiesta.
Non ce l'ha chiesta. Vabbè,
non è arrivata la dedica, questa l'autogestione un po'.
Io andrei sui Cavalieri dello Zodiaco, così potevamo, no, ripescare esattamente le sigle bellissime dei tempi che furono. Vabbè, dai, siete troppo seri questa sera. Io dicevo prima, non c'è il doc, divertiamoci un po', andiamo un po' sopra le righe.
Che righe?
Che righe?
Che righe, Max?
Di che righe vuoi parlare?
Ma dite voi, non lo so.
No, solo argomenti seri.
Va bene.
Esatto. Che
allora, dai, prossimo argomento serio?
Il pesce con il sangue robotico.
Oh!
Questo
oh.
È bellissimo, dai. Oh, questo...
Allora, mi sono rifiutato di leggerlo questo articolo.
No, ma devi non solo leggerlo, devi vedere il filmato. Allora, effettivamente hanno risolto un uovo di colombo, hanno costruito un pesce, fra l'altro non è il primo robo pesce, sta diventando una moda dell'ultimo periodo, no? Questi animaletti che si muovono ondeggiando all'interno di acquari, però a differenza di tutti quelli precedenti hanno messo un fluido che è contemporaneamente usato per muovere, quindi per gestire la forza idraulica, ma anche come elettrolita o qualcosa di... cioè, non ho approfondito tecnicamente fino in fondo, per gestire l'immagazzinamento dell'energia.
Quindi cioè in questo il modo, sangue fa anche da batteria.
Il sangue porta ossigeno e contemporaneamente porta anche altre cose, un po' come il nostro, se ci pensate. In questo caso porta energia elettrica. Merita assolutamente di essere visto.
È elettrizzante questa cosa. No, stavo giusto immaginando una trasfusione di, ma in modo
io
che
oserei nascono, dire
così nascono i super cattivi dell'uovo ragno, quali?
Esatto. Bene, bene. E io direi 9:30, ringraziamo i nostri produttori esecutivi e torniamo alla Libra. Ok?
Meraviglioso.
Va bene, così sia.
Allora, i produttori esecutivi chi sono? Sono un po' la linfa vitale di Digitalia, sono coloro che ci permettono di andare avanti da tutti questi anni in maniera ininterrotta tutti i lunedì sera, aiutandoci con le spese vive, con quello che insomma, darci la motivazione giusta anche per continuare. Chi di voi vuole avere l'onore di leggere i produttori della puntata 477?
Come sarebbe? Mi toccano di diritto.
Professore.
Aspetta, Max.
Che scherziamo. Capisco che non c'è il doc, che volete stravolgere tutto, ma c'è un limite a queste cose perché i produttori esecutivi della puntata 477 sono miei e me li leggo io. Cominciamo con la donazione singola da un euro di Mauro Martelli e Manuel Zavatta, nonché Giorgio Beggiora. Donazione singola da 1,11 euro di Marco Mandia, e non dico nient'altro perché questa è la classica criptodonazione. A che stiamo col codice Mandia, ragazzi?
Che è un casino. Ma alla fine dai, lo rileggiamo per tutti. Facciamo un po'
sì, dai, ci facciamo un po' di riassunto. Donazione singola da 1,50 euro di Marco Caggianese, che ci manda ben due messaggi. Messaggio 1. Ho visto che Satispay ha appena abilitato i pagamenti automatici. Pensavo di poter usare tale sistema per inviare il mio contributo, ma non ci sono riuscito. Sono solo riuscito a fare un pagamento singolo di 1,50 euro. E fin qui c'eravamo. Il doc ha risposto: bisogna implementare le API di Satispay. Lo studiamo quest'estate, quindi ragazzi, preparatevi.
Il nostro team di sviluppatori
messaggio
quest'estate, invece di andare in vacanza, implementerà le API.
Anche perché con tutti i soldi che gli diamo, sinceramente.
Invece di comprarsi le chitarre di David Gilmour, è giusto che inizi.
Marco Caggianese insiste col messaggio 2. Ciao Franco, ottima notizia. Questa, diciamo, dell'estate dedicata all'implementazione di Satispay. Nel frattempo contribuirò manualmente ogni settimana, perché mi piace essere nominato durante la puntata. Ovviamente scherza. Grazie a voi amici digitaliani, nella speranza di potervi incontrare di persona, vi saluto, e qui sbaglia, calorosamente. Ma Caggianese, con sto caldo ci saluti calorosamente. Cristian Vidimari continua con una donazione da 2 euro, donazione singola ancora di Giuseppe B da 3 euro, donazioni ricorrenti di Andrea da 3 euro di Andrea Bottaro, Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, David Padovani, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Fabio Brunelli, Matteo Ottone, Alessandro Grossi, Emanuele Zunic, Roberto Nespoli, Marco Traverso, Gianluca Nucci, Paolo Posocco, Simone Magnaschi, Michele, Claudio Meloni, Gianni Stanghellini, Paola Bellini, Federico Giuntoli, Giuliano Leclerc, Marco Giorgetti, Valerio Bendotti, Maurizio Chiarotto, Cristiano Belli, Matteo Sandri, Giuseppe Marino. Grazie ragazzi. Donazioni singola da 4 euro di Roberto Duina, da 5 euro di Massimiliano S e Andrea P. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Francesco Mocellin, Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Mauro Tommasi, Domato Gravino, Fabrizio Mele con annesso messaggio. Finalmente riesco ad attivare una donazione ricorrente dopo quasi 10 anni di donazioni sporadiche. Vi segnalo il mio progetto di podcasting ispirato dal gingillo del prof della puntata 301. È un raccoglitore e aggregatore delle conferenze dello storico Alessandro Barbero, nato dal mio bisogno di avere una maniera comoda di accedere ai suoi interventi al Festival della Mente, che nel giro di qualche mese ha raggiunto senza pubblicità o promozioni le centinaia di migliaia di ascolti e le top 10 di iTunes e Spotify. Grazie per tutto quello che fate ogni lunedì sera. Grazie a te Fabrizio. Donazioni ricorrente sempre da 5 euro al mese. Ragazzi, quando faccio la pausa dovete dire grazie. Dovete ringraziare anche voi.
E noi aspettiamo il doc, no? Lo sentiamo da...
Su, se no, donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Andrea Deliso, Alessandro Lago, Massimo Pollastri, Antonio Manna, Giampaolo Frello, Roberto Basile, Gabriele Visconti, Paolo Massignan, Flavio Castro, Antonio Gargiulo.
Grazie.
Ecco,
grazie.
Ragazzi. Bonifico ricorrente da 5 euro al mese di Daniele Tomasoni.
Grazie.
Donazione ricorrente da 10 euro, zona grandi produttori di Marcello Mariano.
Grazissimo. Grazie.
Donazione singola da 25 euro che incorona l'ed executive producer della puntata 477 Luca Zannoni, e menzione al merito a Paolo Campi, lead executive producer della puntata scorsa, di cui non ricordiamo la donazione, ma comunque era quella da lead executive producer, che si era dimenticato di mandarci l'email con il nome completo. Grazie Paolo.
Grazie a tutti ragazzi, vi ringraziamo tutti, e poi insomma sapete come funziona, no? Poi fate la donazione sul sito, Satispay, Bitcoin, Libra. PayPal, e quello non ancora, adesso ci arriviamo. E vi ringrazieremo tutti quanti in puntata. È un casino seguire la regia, veramente.
Ora, visto che il doc non c'è, potevamo aggiungere una cosa, ragazzi, siamo un po' fuori dal segmento, però voglio dire, donazioni ricorrenti, pure qualche cappone, qualche salame, se siete in
qualcosa di bello concreto, sì, cioè, bello Satispay, mandate, sì, i cesti, mandate i cesti,
non vi preoccupate, tanto qui c'è gente che apprezza.
Esatto, ascoltatori, amici di pastori o pastori loro stesso, che siete lì che portate fuori le capre,
ecco,
e ascoltate, ascoltando Digitale ovviamente, mandateci un pecorino.
Notoriamente con Digitale il latte viene più buono, eh sì,
certo, e beh, certo,
stai scherzando,
e beh, fa ancora meraviglioso.
Allora Michele, dai, ci leggi il codice Mandia prima di continuare, che ve l'ho scritto su Slack, no? Il riassunto.
Ve lo devo decantare?
Ma sì, decantalo, così magari riusciamo a capirlo già oggi, o qualcuno riesce a comprenderlo.
Allora, 1-1-1-2, 1-1-1-1-1-2, 2-2-1-1-1-1, 2-2-2-2, 1-1-2... 1-2-2.
Ah, ecco, infatti.
Ah, capito.
2-1-2. 2-1-1.
E adesso 1.
E 1-1-1.
Ah, che
allora torna. Allora,
chiarissimo. Vabbè, grazie, Marco.
Era quello che avevamo detto. Sì,
è stata,
sì,
l'interazione,
sì,
del Di Maio che ci ha risolto il problema.
Sì, perché se non c'era, sì, perché se non c'era l'ultimo 1-1-1 non mi tornava.
Ma anche io pensavo fosse 1-1-2.
Esatto,
e invece,
esatto,
era 1-1-1.
Non è che, ma se ci pensi,
che è quasi banale così. Sì.
Vabbè. Allora, stanno aspettando i nostri ascoltatori sicuramente il momento in cui chiacchieriamo e raccontiamo di che cos'è questa Libra, ma quindi torniamo alla Libra finalmente.
Ma Libra non era un modello della... c'era una... Yeah. Una lancia, Lancia Libra.
Lancia Libra Station Wagon.
C'era una volta sta Lancia Libra.
Plausibile.
Sarà ispirata a quello Zuckerberg.
E può essere.
Si vede che c'era la costellazione. Macchina che c'aveva da giovane.
Vai Michele, tu che sei il nostro la Libra di Zuckerberg. Spiega sta Libra che è, dai.
Allora, cos'è questa Libra? Qualche giorno fa il nostro amico Mark Zuckerberg ha deciso di lanciare, vabbè, era già ampiamente aspettato, una cryptocurrency, quella che con tanto di blockchain. E cos'è? Allora, innanzitutto si tratta di... è tante cose. Si tratta, in questo momento si tratta di un consorzio di una ventina di altre aziende che includono Uber, Mastercard, Spotify, Coinbase, ci manca solo l'impero di Star Wars.
Iliad, Vodafone, ce ne sono veramente di ogni...
Di ogni tipo, c'è Farfetch nella parte di e-commerce, veramente un gruppo molto, molto variegato, che diventeranno i nodi di questa nuova blockchain. Ognuno avrà un voto a seconda di quanti soldi versa. In questo momento, se volete mettere su un nodo, sono 10 milioni di dollari. Al contrario di blockchain, minimo esatto.
Minimo.
Vabbè, ingresso,
per cominciare, dai,
quando
il chip per iniziale gradire del poker.
Antipastino. E quindi cosa si fa? Queste società avranno appunto l'opportunità di poter mettere su un nodo di questa nuova, tecnologia, che verrà messa, verrà, diciamo, lanciata al pubblico nel primo semestre dell'anno prossimo, se non
2020, sì, sì.
Uh-huh. Nel 2020. E permetterà, esatto, e permetterà alle persone del globo terracqueo, per come dirla, come direbbe Cannarsi, di scambiarsi dei valori economici. Ovviamente non stiamo parlando di dollari o di euro, ma stiamo parlando di questa cryptocurrency che si chiama Libra. Beh, potremmo iniziare a parlarne adesso e finire stasera verso le 11, perché
vabbè, certo, se vogliamo guardare tutti gli aspetti.
Esatto, perché ci sono un sacco veramente di aspetti interessanti anche dal punto di vista tecnico. Qual è la differenza con la blockchain di Bitcoin? Però partirei
Prima delle parti tecniche, secondo voi qual è l'obiettivo, esatto, di massima dell'introduzione?
Allora, conquistare il mondo. No, beh, nel senso, sì, non è così tanto lontana, secondo me. Allora, no. Zuckerberg parte da ha detto una cosa molto precisa: questa è una piattaforma per le persone che adesso non si possono permettere dei servizi bancari.
O comunque... Ma chi lo userà per prima questa cosa, secondo voi? Secondo me lo useremo noi nerd. Quindi in contemporanea.
Ma tu dici, guarda, che so, appunto con questa alliance di, no, dentro ci stanno per esempio appunto i fornitori di telecomunicazioni, no? Che quindi tutto sommato possono inserire in questo giro qualunque tipo di acquisto. Non sono così convinto che sia un discorso orientato verso i nerd, anzi
esatto, tutto il contrario.
È assolutamente il contrario.
Anche perché è una...
questa insistenza che è una stable coin, no? Cioè, esatto, che c'è un cambio fisso, quindi è
è valida per speculazione.
Non è valida per speculazioni, è ancorata...
Le stable coin sono, esatto, qualcosa di ancorato a un valore, in particolare in questo caso, se non mi sbaglio, al dollaro.
Per esempio al dollaro, quindi c'è un cambio fisso, una libra varrà, no? Un certo cambio fisso col dollaro, che quindi da questo punto di vista... significa che non puoi farci speculazioni particolari sopra. Quindi l'intento è esattamente quello di dominare il mondo, cioè quello di entrare in maniera trasversale nei meccanismi di scambio economico, puntando a fare concorrenza al sistema tradizionale, cioè quello bancario, quello con tutti i vincoli e anche le garanzie che conosciamo, e farlo sfruttando sostanzialmente, secondo me, la sovranazionalità, no? Questo fatto che può diventare una moneta di scambio appunto sul livello planetario senza intermediazioni bancarie. Qui il bocconiano ci dovrebbe dire se questa cosa è possibile oppure no.
Perché no, in effetti, se ci pensi, cioè, gli stati generalmente sono anche hanno la loro banca che un po' li legittima l'economia. L'Europa ha la banca europea. Qui avremmo la banca di Facebook, la banca centrale di Facebook, che ha una popolazione di 2 miliardi di persone. Poi vedremo quanti sono quelli realistici nel momento in cui cercheranno di associarli anche a una carta d'identità, una serie di informazioni obbligatorie per legge per questo tipo di attività bancarie. Però,
beh, non è di Facebook soltanto, comunque, se ho capito, non so quant'è la percentuale
del consorzio, sì.
Esatto. No, quindi, esatto, Facebook non mantiene il controllo, e soprattutto hanno già detto che non ci sarà nessun scambio, come dicono sempre, ovviamente, nessun scambio
aspetta, perché non confondiamoci, hanno lanciato due cose: Libra, che è questa criptomoneta, questa moneta, esatto, tipo Bitcoin, questo stable coin, che è formata da questo consorzio con sede in Svizzera, un indicatore anche importante. Svizzera comunque la patria delle banche, per cui, esatto, ha anche un significato simbolico. E contemporaneamente però ha lanciato anche Calibra, che è una società controllata interamente da Facebook, che sarà il wallet principale, se non che l'unico forse, perché al momento non si parla di poter creare nodi indipendentemente, poter creare altri tipi di wallet. E questo wallet, fondamentalmente, per quanto scollegato e per quanto prometto, e sto facendo le virgolette anche se non si vedono ma si sentono, prometto che non unirò mai i dati, così come non ho mai unito quelli di WhatsApp a quelli di Facebook, eccetera eccetera, insomma, dove andremo a finire? Quanto manca al prossimo I'm sorry?
Allora, qui secondo me è un momento molto importante per l'umanità, per vedere se abbiamo capito dai nostri più recenti errori.
Ecco.
Aiuto.
Allora, secondo me c'è sicuramente spazio per un prodotto del genere. perché voi, ripeto, il fatto che lui, che abbiano detto che questo è un servizio per le persone che non possono permettere dei servizi, permettersi dei servizi bancari, è una cosa estremamente rilevante, perché immaginatevi a tutti gli immigrati che dalle nazioni del secondo e del terzo mondo adesso si sono, negli ultimi anni si sono spostati nelle nazioni del primo mondo. Ci sono, certo, nazioni del sud-est asiatico e dell'Africa che fanno una parte considerevole del loro PIL, ne sto parlando sicuramente single digit, ma se non in alcuni casi double digit del proprio PIL, fatto con le donazioni degli emigranti che mandano i soldi, che mandano i soldi a casa. Su queste, in questo momento queste persone cosa fanno? Usano servizi come il Western Union Money Transfer, che da quello che ho capito prende una percentuale qualcosa come il 7% del valore scambiato.
È costosissimo fare un, esatto, un bonifico internazionale.
Esatto, è un casino poi, perché devi essere, una devi essere autorizzato, e sono tutti problemi che poi vengono facilitati dall'introduzione di una valuta digitale, che viene tramite il quale il riconoscimento viene fatto in maniera estremamente facile tramite un'applicazione, e non necessariamente neanche legato a un indirizzo email. Poi dipende dai singoli nodi come creeranno la struttura degli account. Però, quindi, come dire, secondo me c'è un servizio che è qualcosa di molto rilevante in questo momento, soprattutto. Non so se Bitcoin in questo momento viene utilizzato anche per quello, può essere, perché comunque transazioni che appunto ti possono costare svariati euro, dollari o decine di euro e dollari possono essere fatti al costo di pochi centesimi con Bitcoin. Però è ovvio che Bitcoin ha un muro d'ingresso molto più alto rispetto a Libra.
E poi la volatilità fa paura, no?
C'è la volatilità, sì, assolutamente, sì, che fa paura. Adesso siamo in un periodo di crescita dove il Bitcoin, vi ricordate quando due settimane fa dicevo che quei 10 dollari che mi avevano quando li ho guardati erano 160, adesso sono qualcosa come 215-220, tra una settimana probabilmente saranno 110, perché è così, certo, che funzionano la volatilità. Tra l'altro, anche questa cosa molto interessante, tutti i soldi che voi cambierete in Libra finiranno nella cassaforte del consorzio a Ginevra, il quale avrà un controvalore delle principali monete, perché ci saranno i giapponesi che scambieranno yen, gli europei che scambieranno euro, gli americani che scambieranno dollari. E come dire, quei soldi diventeranno probabilmente una delle principali fonti di reddito per le aziende del consorzio, e sicuramente anche, e di conseguenza anche per Facebook, perché comunque non saranno soldi che saranno fermi lì.
Infatti si parla comunque anche di costi di transazione, costi, tutti i servizi che comunque potranno mantenere in piedi questo servizio e creare una non piccola fonte di reddito, perché probabilmente qua si parla di cifre veramente molto grandi, quindi come valore, esatto, assoluto. Bisogna, esatto, chiedersi come saranno riscambiabili poi, nel caso che citavi tu del trasferimento magari verso stati africani, poi una volta arrivati a destinazione, riscambiabili in beni consumabili e non in livelli di Farmville o gattini. Lo sticker di gattini. Nel senso,
è quello il problema. Adesso in Italia abbiamo parlato dei mini bot negli ultimi giorni, e siamo, come dire, se questa diventa veramente una valuta parallela alle valute tradizionali, e ragazzi, c'è comunque da mettersi un po' paura, perché stiamo parlando di quella che è la prima nazione del mondo con 2 miliardi di abitanti, che adesso, oltre ad avere un controllo su aspetti molto rilevanti delle nostre vite, ha anche una moneta. Il prossimo passo è l'esercito. Perché comunque si tratta.
Sì, poi infatti leggevo un'intervista sul Sole 24 Ore di questo weekend in cui si evidenziava anche il problema dal punto di vista del riciclaggio, no? Che è un altro tema, sì, molto importante. Infatti molti operatori della centralizzazione finanziaria evidenziavano il fatto che in termini di controllo chi dovrebbe essere poi a verificare le centinaia di migliaia di transazioni che avvengono in ogni momento su Libra, il G20, l'Interpol, chi è che deve fare un'istituzione che in questo momento teoricamente dovrebbe essere affidata all'organo verifica della Svizzera, ma che conta sicuramente pochi uomini e che poco può intervenire su quella parte lì. C'è da capire come si svilupperà in termini anche di regolamentazione. L'Europa ha già risposto che farà delle verifiche sul caso, che si è preso del tempo per fare dei controlli, perché se non sbaglio si parla di 2021.
2020. Manca veramente poco tempo.
Manca poco, per cui quello è un altro tema molto molto rilevante. Sono curioso infatti di vedere anche in termini di regolamentazione come verrà affrontata, perché se si parla di veramente miliardi di transazioni nel corso di un breve periodo di tempo e parliamo di coinvolgimento di attori e player importanti, se non sbaglio anche Mastercard è coinvolta, sì. Quindi sì, situazioni di questo tipo, senza PayPal, mai il coinvolgimento delle banche. Insomma, effettivamente questo è un passo verso una finanza diversa e deregolamentata abbastanza rilevante, e può avere degli impatti importanti.
Ecco, le banche sono proprio le escluse, le assenti o le escluse? Questo non è chiaro, perché comunque nessuna banca in questo momento è presente nel consorzio, mentre è presente un sacco di altri attori. E quanto è veramente una volontà e quanto è stato un caso?
Secondo me più che una volontà, sicuramente è stato volutamente, sono state volutamente tenute fuori, perché è una, come dire, una cosa è presentarsi come il disruptor praticamente del sistema finanziario e dei pagamenti del mondo, una cosa è farlo ma con il nome delle banche, che soprattutto visti gli ultimi 10 anni della nostra economia non si portano proprio una buona nomea.
Sì, c'è da dire, vi faccio un esempio, sentivo, non ricordo quale trasmissione, in cui si citava il fatto che moltissime società in questo momento stanno utilizzando, nonostante i rischi della volatilità, Bitcoin per fare pagamenti di stipendi di dipendenti all'estero, sia per discorsi di fee, sia per discorsi anche di immediatezza della ricezione del credito, perché comunque questo comporta l'attivazione o meno, ad esempio, di un piano di sviluppo. Quindi una situazione di questo tipo, in cui tu garantisci un trasferimento di denaro real time che ha anche un valore fissato e non volatile, che però beneficia di tutto quel mondo della criptovalute, già da questo punto di vista potrebbe essere un tema rilevante.
Il tema è straordinariamente rilevante. Sì. Dobbiamo dire che stiamo vedendo certamente, come dire, una delle incarnazioni più impressionanti dei mutamenti che sono stati introdotti dalle tecnologie digitali, no? Perché nel giro di sostanzialmente pochissimi anni, quando è che è stato introdotto il concetto di blockchain, quando è nato il fenomeno Bitcoin? Veramente una manciata di anni fa, che si contano sulle dita forse di una mano sola, e da questo in confluire con la presenza capillare su scala globale dei social network, stiamo vedendo qualcosa che veramente va nella direzione di mutare il nostro modo di vivere, di concepire gli scambi di denaro, che sono sicuramente una parte importante, no, della società contemporanea. C'è un paradosso in questo, no? Perché un attimo fa, ce ne sono tanti, però ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, perché un attimo fa giustamente abbiamo osservato che questo nuovo consorzio ha escluso per scelta le banche da questo fenomeno nascente, perché vuole sottolineare come sia un fatto nuovo e disruptive, no? E travolgente rispetto a delle modalità di funzionamento tradizionali, in un momento in cui i sistemi bancari tradizionali sono spesso colpevolizzati e sono stati, no, all'origine delle crisi finanziarie dell'ultimo decennio. E questo viene fatto, però, questa scelta e questa mossa viene fatta da un consorzio di aziende, tra le quali ce n'è almeno una, Facebook, che negli ultimi 2 anni appunto ha dimostrato quanto questo capitalismo dell'informazione possa essere falso, possa essere cinicamente
corrotto
e cinicamente capace di sfruttare, di mentire e di sfruttare le nostre informazioni personali in una maniera assolutamente, come dire, violenta anche, no?
Quindi, l'ha mostrato, cioè, tenendo cosa?
Cosa l'ha mostrato?
Dico, ha mostrato di non sapere, cioè, questo suo potere nei confronti delle persone, dell'informazione e del fatto di non essere in grado di gestire, o meglio essere in grado perfettamente di gestire,
ma
ottenendo cosa di fatto? Nulla di negativo.
ottenendo una... Ah, tu dici, no, ma guarda, su questo io non, onestamente non ti seguo, non credo, non sono d'accordo su questo fatto. Secondo me l'ultimo anno ha comunque messo in discussione abbastanza profondamente un certo tipo di fiducia, no? in certi sistemi, anche il modo in cui viene utilizzato Facebook, mi sembra, da quello che mi vedo, che vedo capitare intorno, comunque sta cambiando la gente, un impatto c'è stato. Però io notavo il paradosso, no? Di come una proposta così importante, un utilizzo della tecnologia così assolutamente stravolgente rispetto alle nostre normali modalità e che nasce in opposizione al sistema bancario tradizionale, poi ci abbia dentro questo germe, per cui bisogna vedere che cosa succederà adesso, eh? Bisogna capire, anche perché leggevo alcuni articoli, leggevo che soprattutto chiaramente secondo me sono rimasti tutti un po' spiazzati e c'è una certa prudenza sul capire che cosa sta per succedere, che tipo di interventi anche legislativi, no? si potranno andare a mettere in piedi in un tempo tecnico che forse, diciamo, per la legge non c'è, diciamo, in un anno non fai in tempo a fare un regolamento, una legge che possa effettivamente affrontare questi fenomeni.
Anche perché gli Stati Uniti hanno già detto blocchiamo Libra, però se è un qualcosa di svizzero è difficile,
sarà un po' complicato.
E se la Svizzera dovesse mettersi in mezzo, spostiamo in Lussemburgo, spostiamo qualsiasi altro paradiso fiscale, è difficile fermare questi eventi di internet.
Sì, sì. Sì, anche perché nessuna di queste aziende ha sede probabilmente per gli Stati Uniti la fatturazione comunque avviene all'interno degli Stati Uniti, quindi no, stavo per dire una scemità.
Ma comunque, insomma, saranno tempi divertenti.
Saranno tempi divertenti, speriamo che non ci siano, appunto, disruption. Allora, secondo me quello che può portare di positivo è un maggiore interesse verso questo tipo di soluzione e tecnologia, che dico che secondo me non sono così malvagie.
E forse anche una concorrenza, no?
Una concorrenza.
Cioè, io quello che farei, se fossi il sistema bancario, adesso non so se lo sto semplificando troppo, no, però se fossi il sistema bancario proverei a mettere in piedi un'alternativa.
Ma secondo me torni al discorso di Microsoft che facevamo qualche minuto fa.
Mentre lo dicevo l'ho pensato.
Diventa complicato per un player attuale, però una tecnologia come quella di Bitcoin o una sua derivata con Bitcoin è fortemente limitato dal punto di vista tecnologico. Infatti una delle cose che hanno sottolineato di Libra è che non vorrei dire i numeri a caso, però credo che Bitcoin gestisca 7 transazioni al secondo, la tecnologia del blockchain. Sì, sì. Ha una larghezza di banda molto molto stretta. Libra già si garantisce svariate migliaia, che comunque se ci pensate secondo me non sono tantissime,
no.
perché considerate appunto un processo di pagamento globale su scala mondiale, non è proprio tantissimo, per quanto poi adesso c'è un white paper, c'è anche il primo codice su GitHub, c'è tanto ancora da implementare, c'è anche di cose di cui non abbiamo parlato, tipo gli smart contract, ci sarà un linguaggio di programmazione detto Move che gestirà appunto anche gli smart contract, quindi ci si può costruire un vero e proprio ecosistema, e soprattutto può essere che le regole del gioco cambino da qui al rilascio, perché devono ancora essere scritte, tanti pezzi del progetto e della tecnologia ancora non ci sono, non c'è il codice di tutto su GitHub.
Sì, sì.
Sono curioso di vedere che cosa salterà fuori, dai.
Ecco, diciamo che non credo che farò la fila per comprare una Libra di Libra. Anche perché poi, se ci pensate, per fare rimandi shakespeariani, non era che era proprio andato bene al mercato di Venezia con la Libra di carne.
No,
secondo me, se avessero fatto gli studi un po' più classici, forse avrebbero ripensato al nome, però.
Dici? Vedremo. Nel frattempo, vi è mai caduto il cellulare in acqua?
Certo, io sono andato a metterlo nel risotto.
Esatto.
Ecco, hai saltato lo stadio riso e sei passato direttamente dal risotto.
Sì, sì, stavo cercando di passare al prossimo argomento. Effettivamente è uscita questa ricerca, questa dimostrazione in realtà di come è un'usanza, in realtà una fake news, possiamo dire, no? Quella di ti cade nell'acqua, mettilo subito nel riso. Innanzitutto non faccia niente di positivo, ma soprattutto crea più problemi che altro. E questa è la verità, perché fondamentalmente il riso crea delle ossidazioni che magari per breve periodo possono anche far risorgere i circuiti del telefono, mentre poi nel lungo periodo in realtà possono creare complicazioni, corticircuiti, e quindi dare un tempo di vita al cellulare molto più basso. Cosa che invece andrebbe fatta è semplicemente asciugare ogni possibile componente il più velocemente possibile, staccare la batteria e lasciare riposo.
Che veramente la procedura, difficili. L'ho vista, la procedura mica facile, no?
Soprattutto perché con questi cellulari in cui non si può staccare
la batteria, poi devi togliere tutte le schede logiche tranne la telecamera e non so che altro, metterle in alcol puro al 90%, poi asciugare il tutto per bene e rimontare con estrema cura. Va bene, dai. Se ti cade nell'acqua o è uno di questi modelli waterproof, no? Che almeno le ultime generazioni sono abbastanza garantite su immersioni casuali, brevi, quelle classiche quando purtroppo ti chini sul lavandino, diciamo così, e per il resto se no...
Oppure lo mandi da iPad Rehab, che poi era l'azienda di Jesse Jones, che è questa persona che ha fatto questo esperimento, che come dire c'era, per quanto probabilmente anche ragione sul discorso del riso e quello che vuoi, però c'era anche un po' di conflitto di interesse dato che il suo business model era proprio quello di ripararti gli aggeggi tecnologici in casi come questo, però appunto c'è una procedura che è talmente irrealistica,
è complicata, dai,
no, ma come fai nel 2019 se hai un cellulare qualsiasi e sono impossibili da smontare.
Nel frattempo Google sta iniziando a scavare la fossa nel cimitero dei suoi servizi a un altro servizio, Google Hangout on Air. Non so se avete visto che era usatissimo.
Qual è Hangout on Air?
Hangout on Air
che abbiamo anche usato, se non
sbaglio. Ah, Hangout, sì. Scusa, non mi sfuggiva.
Hangout per la trasmissione diretta su YouTube, quando facevamo le puntate in diretta.
Ok,
video.
Ok.
E nel frattempo
ce ne sono un paio, credo.
Di Hangout on Air, dici? O
nostri
di
dei nostri Hangout on Air.
Esatto. E mentre appunto uccide questa tecnologia insieme a tante altre che ne ha uccise, prende il controllo di RCS, il sistema evoluto di messaggistica, degli SMS. Qualcuno vuole raccontare un po' cos'è?
Questa è una tecnologia, come dire, se da una parte si sta scavando la fossa a un servizio, qui sta mettendo un servizio che nasce già morto.
Ecco, RCS, mi pare giusto.
No, allora RCS, adesso non so l'acronimo esattamente per cosa sia, però credo che la R stia per Rich. Quindi hanno preso il concetto di SMS e l'hanno provato a portare nel 2019, quindi creando sopra tutta una serie di tecnologie che permettono cose strautili, tipo gli emoticon, anche cose un po' più interessanti,
sapere
tipo la verifica,
se l'hai letto,
esatto, la verifica del mittente, non sono sicuro sulla crittografia.
Crittografia è uno dei tanti argomenti importanti in questo caso, perché il sistema è crittografato ma solamente in fase trasmissiva, quindi non è una crittografia punto punto, end to end come viene chiamata, cioè non è il telefono del mittente che crittografa in maniera che neanche il canale trasmissivo possa leggere, ma è il canale che è crittografato, quindi se uno si mette in mezzo può essere in grado, se autorizzato, di decifrare. Questo è un punto molto importante,
senza contare il fatto che deve essere supportata dall'operatore, quindi
e anche questo era la vecchia maniera, nel senso che infatti la grande novità che RCS è appunto il Rich Communication Services di Google, che nasceva come un qualcosa in cui gli operatori avrebbero dovuto autenticare il servizio, autenticare il sistema all'interno delle loro reti come sostituto degli SMS, autenticare addirittura i singoli modelli di telefono sul quale farlo girare, e a quel punto gli utenti avrebbero potuto comunicare utilizzando questo sistema, un po' come si fa con iMessage sugli iPhone, WhatsApp su un po' tutti i telefoni, però in maniera estremamente più semplice e aperta. Quello che ha fatto Google questa settimana è stata prendere il sistema e aprirlo fondamentalmente a tutti gli utenti, se non mi sbaglio, nel Regno Unito, indipendentemente dal Regno Unito e Francia, indipendentemente dal loro operatore. Cioè, a livello, prendendosi carico fondamentalmente del canale di trasmissione. Probabilmente è una cosa che allargherà all'interno di tutto il mondo. dovrebbe essere un tentativo di far diventare questo sistema di cui si parla in realtà da veramente tanti anni. Io è parecchio che mi ricordo questi nuovi SMS, sì, casa Google, e che però ancora appunto non ha preso piede, è nato morto, come dicevi.
No, e allora io non ci vedo sinceramente nessun vantaggio rispetto a un sistema di messaggistica istantanea, a maggior ragione dato che chi è l'elefante nella stanza? Apple non si sa se adotterà questo tipo di tecnologia, e non so se può essere lanciata indipendentemente sull'App Store come servizio separato. E come dire, nel momento in cui ti perdi tutto il mondo del pubblico iPhone, diventa decisamente meno appetibile.
Anche perché Apple ha iMessage che è disponibile su tutti i dispositivi Apple e va a integrare gli SMS tradizionali. Quindi, esatto, io mando un messaggio a un utente Apple, Seamless, in automatico diventa blu perché usa iMessage, lo mando a te che hai Android, mi manda in modalità verde. Esatto, cioè senza dover scegliere o farmi abilitare qualcosa. Questo è il limite probabilmente che avrà Google. Esatto. Quello che è il suo nono tentativo di inventarsi un sistema di messaggistica. Ormai
ci deve essere qualcuno prigioniero nella torre lì. Ti liberiamo solo quando farai il sistema che funziona e tutti adotteranno. Per cui nella torre di Google, dove l'ombra cupa scende.
Sempre citando in maniera aulica. E nel frattempo avete visto queste chiamate automatiche, queste robocalls che stanno creando dei seri problemi alla sanità americana, in particolare a una serie di ospedali che hanno ricevuto numerose chiamate, un po' come comunque succedono anche qua in Italia, no? Che continuiamo a ricevere chiamate, perlomeno io è in continuo, da numeri sparsi un po' per tutta Italia che molte volte risponde e buttano direttamente giù, no? Sì. E poi uno va a finire che non risponde più, e purtroppo a livello di sanità non si può non rispondere. Se ricevi una chiamata può essere un'emergenza, quindi devi rispondere. Contemporaneamente queste chiamate creano un disservizio, perché se tutti questi centralini automatizzati fanno chiamate verso lo stesso numero, il vero paziente, il vero ammalato che ha bisogno dell'urgenza non riesce a...
Scusa, ma io la notizia questa non l'ho letta, ma dico è un errore? Cioè voglio dire è un attacco alla sanità da parte di qualcuno? Non ho capito bene come si genera questo problema.
È un dato di fatto della realtà che ormai tutta una serie di tecniche di come si dice di marketing telefonico invasivo, sì, ormai gestite addirittura da sistemi automatici.
È un effetto collaterale del marketing telefonico.
Esatto, che
nel
creano,
senso che questi chiamano a caso e quindi chiamano anche questi numeri della sanità.
Cioè, voi se ricevete una telefonata da un numero fisso che non conoscete, quant'è la probabilità che rispondete?
Zero.
Zero, perché sì, sapete già cosa vi aspetta dall'altra parte, no? Poi se qualcuno, magari se usate un true caller o qualcosa del genere, vabbè, magari uno riuscite a come dire a filtrare, a limitare un po' le cose. È chiaro che nella sanità non si può dire no, è un numero fisso, allora sarà un rompiscatole e non gli rispondo, no? Quindi è un denial of service generato fondamentalmente dalla
pubblicità. Però è un effetto collaterale, perché cioè succede perché questi chiamano a caso. Questo sto cercando di capire, perché altrimenti non capisco perché uno che vuole vendere per esempio un pacchetto telefonico dovrebbe chiamare all'ospedale.
Beh, chiaramente chiamano a caso, quindi è solo che sono gli amici che rispondono.
C'era anche una puntata dei Simpson, sì, per la serie i Simpson l'hanno detto, in cui c'era Homer che si comprava la macchinetta per fare le chiamate a caso. Però è una cosa di cui abbiamo parlato un mesetto e mezzo fa, dove, come dire, è vero, a noi italiani e credo in generale europei ci risulta, se vuoi, anche difficile, proprio perché, ma sì, ok, magari ti arriva una chiamata a settimana, un paio a settimana. Però pare che negli Stati Uniti sia un vero e proprio sia un problema molto importante. Se non ricordo male, nell'articolo si parlava di quasi 5 miliardi di chiamate che sono state stimate essere fatte da sistemi automatici su numeri statunitensi, che per una nazione di quanto? Quanti sono? 400 milioni? Gli americani.
Sì. Sono 10 chiamate a testa.
Sono 10 chiamate a testa, inclusi i neonati, i bambini e gli indiani nelle riserve. Quindi comunque non sono pochi.
Non sono pochi.
Sì, no, ma non riuscivo a capire, adesso invece mi è chiaro, è un effetto collaterale di questi sistemi automatizzati che chiamano a caso. Bellissimo.
Il problema è che come si può combattere una cosa del genere?
Distruggendo tutte queste macchine inutili.
Giusto, che ecco. Luddismo.
Morte.
Morte alle macchine.
Morte alle macchine.
No.
Esattamente
è
come finiva la puntata dei Simpson di qui sopra. Io non la penso come loro. E invece questi televisori che hanno l'antivirus? Chi è che ha letto, che si è informato un po'?
Allora, questo è stato un altro, non è andata proprio bene per l'ufficio PR di Samsung, che su uno dei suoi account Twitter, credo, ha twittato il fatto sul sito del supporto degli Stati Uniti, ha twittato che facciamo la scansione per il malware nei computer, succede anche per i TV, per i QLED, dando appunto un messaggio, se vuoi, anche positivo. Il fatto che i QLED, che sono le TV top di gamma di Samsung, hanno installato un sistema di malware. Ovviamente
di
non è stata...
malware, direi.
Di anti-malware, speriamo, perché se è malware siamo un po' in guaiatucci.
Un po' un problema. E come dire, ovviamente la tweet sfera l'ha presa male, dicendo: questo vuol dire che le TV non sono sicure. Secondo me sono due ragioni da fare. Uno, se hai una TV collegata a internet, devi solo ringraziare che c'è un sistema di anti-malware. Proprio perché
innanzitutto le TV non sono sicure, sì, è vero. Cioè, qualsiasi cosa collegata a internet, definita smart, è generalmente poco smart. Ed è attaccabile, può diventare un qualsiasi cosa di negativo che il mondo della rete ci ha insegnato in questi anni, quindi è assolutamente giusto.
Esatto. Poi il problema, secondo me, l'altra faccia della medaglia è il fatto che, ad esempio, non esistono più TV non smart, soprattutto se vuoi una TV con una discreta qualità video, non letteralmente ce ne sono zero, non esiste. Era uscito forse un articolo, forse sempre sulla timeline, una settimana scorsa o un paio di settimane fa, che forse una TV non smart costerebbe di più di una smart, perché comunque le aziende fanno revenue anche dagli vari app store, quindi prendono ad esempio un fee sugli abbonamenti di Netflix sottoscritti tramite piattaforma smart TV, come succede per l'app store. Però rimane il fatto che se vuoi un dumb screen, in questo momento non lo trovi, a meno che non vai veramente sul basso di gamma.
E quindi dobbiamo metterci paura anche delle televisioni in camera.
Dobbiamo essere realisti, che soprattutto nel mondo IoT in cui viviamo, devo vedere se nel termostato Tado c'è installato l'antivirus.
Ma quindi ogni quanto dobbiamo andare a fare l'antivirus al televisore? Questa è la domanda...
Spero lo faccia da solo.
Invece il tema era proprio questo, che non è automatico, che lo devi lanciare.
Il tema del tweet era che dovevi entrare in circa 16 sottomenu per riuscire ad arrivare a questo antivirus e farlo periodicamente di tua volontà, cosa che insomma direi che se appunto dobbiamo fare l'antivirus al televisore, al lettore Blu-ray, al Tado, a ogni singola lampadina che abbiamo nel lampadario dell'800 e così via, diventa un lavoro anche quello.
Banalmente non si farà e basta. E quindi è da lì, noi che ci eravamo preoccupati delle invasioni dell'intelligenza artificiale in internet, no, saranno i televisori.
Oppure ti compri il router di Tim Cook, che aveva annunciato il mese al keynote, che fa da firewall per tutti gli hacker che cercano di entrare nella rete domestica.
Tutti gli hacker cattivoni.
Gli hacker cattivoni. Vabbè, tanto poi Samsung ha cancellato il tweet, quindi problema non si pone.
Abbiamo scherzato.
Bene, dai. Avete un'ultima notizia che vi...
Vogliamo parlare dei moderatori delle community Facebook, un argomento facile, leggero, da fine trasmissione.
Da chiusura.
Vai, sì, da chiusura. Mi piacciono queste cose.
Svuota proprio da svuota pista. No, allora vabbè, un argomento di cui abbiamo parlato spesso su Digitalia, soprattutto circa un mesetto e mezzo fa, in cui c'era stato un primo assaggio di quella che era la vita dei moderatori, che fanno i moderatori delle pagine di Facebook, quindi della gente che noi pensiamo sia l'intelligenza artificiale, a sbagliare, ma no, in realtà sono invece degli esseri umani. E quindi The Verge ne ha trovati tre. Almeno da quello che ho visto sul video, sono tre testimoni, tre persone che hanno passato alcuni, adesso non ricordo quanto, ma credo settimane / mesi, come impiegati, non di Facebook, ma di un fornitore di Facebook che gli ha messo in piedi i famosi, sapete quando Zuckerberg dice
abbiamo 100.000 persone,
esatto, 70.000 persone, investiamo 2 miliardi di dollari all'anno, ecco cosa fa, loro prendono dei subcontractor che a loro volta assumono delle persone pagate molto poco che hanno nell'arco della loro giornata lavorativa tre break, se non ricordo male, due da 15 minuti, uno da 45 minuti per il pranzo, che lavorano in situazioni abbastanza, diciamo in generale tutto questo servizio è stato veramente, non dico sconvolgente, però comunque molto pesante da leggere, da vedere, sì. Il video, e lo consiglio però nonostante questo, proprio per questo lo consiglio a tutti quanti, in condizioni abbastanza pessime, parlando proprio dell'ambiente di lavoro sporco, degradante, con attacchi quasi sessuali nei confronti delle impiegate, e soprattutto a vedere 24 su 24, però durante tutta la loro giornata lavorativa, i peggiori contenuti di Facebook, dove ragazzi fanno degli esempi che sono veramente da volta a stomaco, non andrei nel dettaglio, andatevi a leggere, andatevi ad ascoltare, ma stiamo parlando di violenze e nei confronti degli animali, ma soprattutto nei confronti degli esseri umani. C'è gente che ha fatto veramente del male pesantemente a esseri umani, sia grandi che anche a bambini, e ha messo il video su Facebook, questo video che poi è passato per le maglie dei filtri di questi operatori, che come dicevamo settimane fa hanno avuto, come normale che sia, delle risposte psicologiche molto pesanti,
certo,
anche perché era, infatti ho pensato proprio al ragionamento che faceva Franco al tempo, ve lo ricordate di Franco Solerio quando veniva in trasmissione?
Chi? Ah, come? Sì.
Quello è.
Mi ricordo Carlo, però non...
che diceva qual è la differenza tra un medico che guarda un'autopsia anzi che deve curare una persona e una persona di queste che guarda un contenuto violento, il fatto di non sapere ad esempio come va a finire, se vedi una persona che fa del male a un'altra persona e non sai se questa persona poi è sopravvissuta, perché stiamo parlando di situazioni veramente al limite dell'omicidio, ti crea del disagio molto pesante, come se fossi andato in guerra.
Sì, infatti si parlava nell'articolo di shock post-traumatico, no?
Sì.
Anche perché un conto è vedere una cosa in televisione sapendo che è fiction, un conto è sapere che è realtà, sapere che qualcuno l'ha girato apposta quel filmato, l'ha realizzato apposta per diffondere e farsi vedere. Esatto.
E l'ha condiviso.
Io, non lo so, sono... L'umanità non smette mai di...
Sì, sicuramente subirci. Poi il fatto che questo filtro passi da verifica manuale, come è normale che sia, commentavamo un po' di tempo fa, mi sembra anche i moderatori di YouTube che avevano gli stessi, sviluppavano lo stesso tipo di disturbi, è un tema anche in termini di protezione del lavoro che alza nuove domande, perché anche dal punto di vista proprio di come fai a tutelare quel tipo di personalità, persone ed effetti diciamo devastanti che può avere anche intorno al nucleo familiare della stessa persona, a fronte di un lavoro che poi effettivamente ti richiede di essere esposto costantemente a quel tipo di contenuto e che tendenzialmente andrà ad aumentare sempre di più, e quindi sarà una massa di lavoratori sempre più ampia a fronte di verifiche necessarie di questo tipo, magari risolvi un problema ma ne generi un altro su una comunità sempre più ampia, quindi si pone una domanda a cui è difficile oggi dare una risposta, che però è una domanda bella grande, perché quando cominciamo a parlare di migliaia di persone che vengono esposte a contenuti che possiamo assimilarli a contenuti quasi simili alla tortura, Sì. Non siamo così tanto lontani, eh? E quando parliamo di migliaia di persone, insomma, è un ragionamento abbastanza complicato.
No, tra le cose, tra le tantissime cose sbagliate di tutta questa storia, secondo me ce n'è una di fondo, che in questo momento per fare questo tipo di lavoro viene preso la qualunque. Perché certo, cosa ti servono? Ti serve un paio di occhi e un minimo di
Corso di formazione.
Un breve corso di formazione, un minimo di spirito critico, e che ci vuole, fatto. Il problema è che moltiplicato per la quantità di violenza che si vede moltiplicata per le ore in cui si sta seduti su questa sedia, insomma, come dire, c'è bisogno di una vera preparazione, non è una cosa che può fare chiunque abbia la possibilità di accedere a un'app all'applicazione di Facebook.
Anche perché poi in molti posti non è neanche vietato diffondere certe cose, o è comunque assimilabile in alcuni casi alla libertà di parola, per cui c'è anche un discorso di poi chiaro, i filmati magari rappresentano dei gesti che sono illegali, però il fatto di condividere un filmato non è di per sé illegale in molti paesi, in altri sì, come abbiamo visto nel caso di quella persona neozelandese che è stata incriminata con 16 mesi di galera per aver ricondiviso il filmato della sparatoria. Lì invece non, evidentemente non c'è questa libertà di comunicazione come la pensiamo noi, però insomma probabilmente diventa una cosa positiva, ecco, nel momento in cui vediamo questo tipo di attività comparire su internet.
Il problema di fondo è che non dovrebbe succedere, però come dire, appunto, l'umanità non smette mai di stupirci. No, davvero consiglio tantissimo di andarsi sia a leggere l'articolo su The Verge e poi anche il video su YouTube, dove ci sono le interviste a queste persone. Vi fa capire, ecco, cosa vuol dire oggi fare moderazione su queste piattaforme.
Va bene, dai, chiudiamo qua questi argomenti un po' complicati e salutiamo i nostri ascoltatori con i gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno sono i regali, i consigli che i digitaliani danno a voi, ai nostri ascoltatori, dandovi ogni settimana uno spunto di riflessione su qualcosa che ci ha colpito, ci ha stravolto la vita, ci ha semplicemente dato un po' di curiosità. Chi vuole incominciare? Michele, vai.
Comincio io con un gingillo su cui arrivo in ritardo, perché è arrivata prima di me la Nintendo, che si chiamava Mario Royale. Era un sito che permetteva di giocare a questo questo Battle Royale a scorrimento ambientato nei livelli di Super Mario. Cosa è successo? Che ovviamente è arrivata la Nintendo e ha detto: no, guardate che voi non potete fare questo con Super Mario. E quindi adesso gli sviluppatori stanno risviluppando tutti gli sprite del gioco in maniera puramente DMCA free, però il gioco rimane comunque divertente. Lo trovate su infernoplus.com/royale e ora è un momento in cui ci sono svariate migliaia di giocatori. Appunto, è un giochino Battle Royale, quindi un tutti contro tutti a scorrimento. Ovviamente è gratuito e niente, giocateci finché rimane ancora online, che è molto divertente.
Grazie Michele.
Questo è un gingillo a tempo.
È un gingillo scadutus.
Sì. È un po' scadutus, puzza anche un po'.
Giulio, dai.
Allora, io vado invece con un aggiornamento che è uscito da qualche giorno di Adobe Lightroom su iOS, è disponibile su varie piattaforme, è uno dei software più utilizzati su desktop solitamente per il ritocco veloce pre-Photoshop, per intenderci, delle fotografie. Devo dire, su mobile anche mi sono trovato molto bene, ho fatto il test con un po' di scatti, avevamo fatto anche uso ufficio, e la resa finale non è mai a scapito della qualità, quindi puoi fare dei ritocchi anche interessanti avanti senza mai perderne in risoluzione. E molto bella anche la possibilità di poter intervenire sulle singole curve del colore e una buona personalizzazione anche direttamente da mobile, senza dover mai fare il passaggio della fotografia al lato desktop. Funzionale e aggiornato appunto pochi giorni fa. Ci sono anche delle nuove feature dal punto di vista proprio del mixer del colore, che puoi lavorare anche per evidenziare solo alcune tonalità rispetto ad altre. Adobe Lightroom per mobile, aggiornato, assolutamente consigliato.
Grazie mille Giulio, fantastico. Max,
tocca a me, eccomi qua. Tocca a te. Allora, un gingillibro intitolato Cybercrime, che è scritto come un vero romanzo giallo, perché affronta appunto la tematica dei crimini cibernetici in una maniera molto dettagliata, no? Piuttosto che fare un discorso di carattere generale sulle problematiche legate appunto all'utilizzo criminale della rete, questo libro di Carola Frediani, che è uscito da pochissimo, sceglie tre casi particolari: quelli del ransomware WannaCry, quello dell'attacco ai democratici durante le elezioni presidenziali americane e quelle in generale dell'uso della rete per i cosiddetti mercati neri, e ne esplora in maniera verticale le conseguenze da un punto di vista appunto dell'effetto criminale, no, dell'uso di queste tecnologie. Io non l'ho ancora letto tutto, l'ho trovato da poco, lo trovo molto interessante come impostazione, ed anche questo è un po' sulla linea delle ultime cose che dicevamo. Sono delle tematiche da approfondire per rendersi conto fino in fondo di che tipo di responsabilità abbiamo oggi come digitaliani nel promuovere un uso corretto e razionale della cultura digitale che da tanto tempo stiamo cercando di diffondere. Cybercrime della Epli, pubblicato da Epli, Carola Frediani. C'è, come si chiama, l'hashtag davanti in realtà, quindi come si dice, hashtag cybercrime.
Grazie mille, magari vediamo di mettere un
te lo metto nel
fantastico, grazie mille. Allora, il buon vecchio Edward Snowden diceva che dire che non ti interessa della privacy perché non hai niente da nascondere è come dire che non ti interessa della libertà di parola perché non hai niente da dire. Questo è l'incipit di un documentario che è stato realizzato da un giornalista francese di nome Marc Melassou, che si chiama Nothing to Hide, ed è stato distribuito in maniera aperta in Creative Commons. Veramente molto interessante. È un documentario della sorveglianza, di come si può, di come bisogna proteggersi anche. E quello che succede guardando questo film, dura un'ora e mezza, è disponibile in inglese, francese, tedesco, con sottotitoli anche in lingua italiana, quindi assolutamente molto di facile fruizione, fa riflettere parecchio su alcuni utilizzi e viene voglia di staccare un po' tutto. In realtà non è quella la soluzione, magari essere più consci di quello che è il sistema, di come funziona e magari di quello che si può fare per evitare un minimo di essere sorvegliati in maniera così ossessiva. Nothing to Hide, disponibile su Vimeo, su via torrent in maniera legale e su un sito che linkeremo nelle note di questo episodio.
Dobbiamo dire che l'impeccabile regia dell'ottimo Facconi ha messo tutte le cose al posto giusto. Stavo
veramente meraviglioso.
A parte una sigla di gingilli durante i produttori, ma insomma non se ne
accorto.
Vabbè,
chi se ne frega.
Si fa tutto in post-produzione.
Autogestione.
Libertà.
No, more party. Sì, quindi, perché bisogna che le cose siano al posto giusto, ma qualche volta se sono al posto sbagliato va bene lo stesso, non è che...
E con questa
possiamo veramente sfumare senza aggiungere nulla.
Io lo metterei anche come titolo della puntata, sì, forse un po' lungo, d'accordo. Però merita la giusta esposizione.
Assolutamente. Va bene, dai, quindi saluti finali, vi salutiamo i nostri ascoltatori, ascoltiamo quelli in diretta sul, che ci possono ascoltare sul sito, sulle varie applicazioni, presto di nuovo su Alexa che è ancora qualche piccolo problema ma stiamo risolvendo, quelli che chattano con noi la sera sul canale hashtag diretta del canale Slack e tutti quelli che insomma ci scrivono, ci mandano messaggi alla nostra segreteria vocale evidentemente come avete scoperto oggi. E salutiamo tutti, quindi dallo studio di Milano Centro un saluto e una buonanotte da Francesco Facconi,
dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo,
dallo studio di Milano Isola un saluto da Michele Di Maio
e un saluto da Roma da Giulio Rubini.
Ciao a tutti.